Siamo già collegati con la dottoressa Alfia Milazzo della Fondazione La Città Invisibile. Benvenuta Alfia.
Buongiorno a tutti, buongiorno Daniela.
Allora, l'altra volta avevamo parlato dei maestri di vita. Il maestro di vita deve essere, cioè, è importante, no? Che sia un maestro, ma che sia anche di vita. Ma com'è possibile? E ci parlavamo delle modalità, dei limiti, delle potenzialità del maestro di vita. Oggi credo che tu voglia continuare un po' su questo tema.
Assolutamente sì, perché è un tema molto ampio e credo che interessi un po' a tutti, perché diciamocelo chiaramente, al di là della parte teorica che è, insomma, è interessante, però un po' tutti possiamo essere maestri di vita e dobbiamo esserlo, perché ci capiterà sempre di avere a che fare con dei bambini o dei ragazzi, oppure anche semplicemente con delle persone della famiglia, no? Che hanno bisogno di essere guidate o comunque di avere un supporto da questo punto di vista.
Alfia, scusami, mi veniva in mente una cosa, scusa se ti interrompo. Quando tu dicevi siamo tutti chiamati a essere maestri di vita, io credo che anche quando noi non vogliamo esserlo, lo siamo. Possiamo essere maestri di vita maestri di vita in positivo, come lo possiamo essere in negativo. Tutti noi abbiamo contatto con persone, tutti noi abbiamo un'influenza nel nostro raggio d'azione, anche quando non vorremmo, è così. Quindi siamo comunque maestri di vita. C'è chi lo fa per professione, c'è chi lo fa perché è educatore, ma vuoi o non vuoi, noi ci influenziamo a vicenda. Quindi è bene essere maestri di vita in senso positivo e non essere in maniera negativa, perché tanto è questo alla fine quello che faremo, in qualche maniera influenzeremo chi ci sta attorno, come siamo a nostra volta influenzati da chi ci sta attorno.
Assolutamente, infatti è proprio quello che intendevo dire. Io sono stata molto influenzata da un grande maestro che ci ha spiegato bene quello che tu hai rappresentato e che è stato Danilo Dolci. Danilo Dolci lo ricordo anche perché quest'anno ricorre il 25esimo dalla sua morte, ma per noi siciliani Danilo Dolci è stato un grande caposcuola. Lui è venuto da Trieste, dalla zona di Trieste, da dove sono le sue origini, ad abitare proprio in Sicilia 70 anni fa. Nella zona di Partinico, e ha iniziato una serie di attività che poi hanno avuto degli sviluppi concreti, si sono racchiusi e raggrumati in questo centro per educativo che lui ha fondato, dove si appoggia poi tutta la si concretizza poi tutta la sua pedagogia. E lui è proprio 50 anni fa, quindi stiamo parlando di una serie di date che si accavallano che vanno a cadere nel 2022 come anniversari su Danilo Dolci, e proprio 50 anni fa aveva creato questo centro a Mirto, che è il centro per lo sviluppo creativo, oggi si chiama proprio come lui, Danilo Dolci. In che cosa consisteva? Proprio nell'applicazione di questa, chiamiamo, attività del maestro di vita, che poggia su un approccio che possiamo definire, come lo definiva lui, dialogico, cioè sul dialogo tra le persone. In termini più teorici, filosofici, chiamiamolo così, si chiama approccio maieutico, come la della levatrice, che è quella di
fuori.
È Plutocrate, il grande filosofo, ha, diciamo, ripreso come metafora. Danilo Dolci che cosa ha fatto? Io dico semplicemente questo: mi rappresenta molto, rappresenta molto la città invisibile anche in questo. La prima cosa di cui si rende conto è che nella zona in cui lui si è trasferito, a Partinico, a Trappeto, lui vede che ci sono tanti bambini che stanno male, che soffrono la fame, no? E addirittura c'è proprio il caso di un bambino che muore di fame, muore letteralmente perché, diciamo, è una fame endemica, no? E quindi c'è proprio, si emerge l'assenza dello Stato, le disparità sociali, quelle cose che noi diciamo anche dei quartieri di Catania, no? Ora ovviamente non c'è la fame endemica, ma c'è comunque dal punto di vista educativo e anche materiale un grande disagio nei nostri quartieri. E lui addirittura fa lo sciopero, inizia uno sciopero della fame proprio in seguito alla morte di questo bambino. si sostituisce praticamente a questo bambino e inizia uno sciopero dicendo che se lui morirà per questa fame sarà sostituito da altri che inizieranno dopo di lui lo sciopero. Come finisce? Finisce bene, questa lotta non violenta produce il risultato che finalmente lo Stato si accorge di questo problema che c'è in Sicilia e comincia a fare dei piccoli interventi, non di grande clamore, ma insomma piccoli ma significativi. E lui inizierà proprio con questo, infatti verrà definito il Gandhi siciliano per questo, perché lui avrà questo approccio, no, gandhiano, mm-hmm. no, di non violenza. Però Danilo Dolci, se volete poi ne parliamo dopo, magari se quando tu mi vuoi interrompere va benissimo. Danilo Dolci riprende proprio questa tecnica della domanda. Intanto comincia con un approccio di questo tipo. Quando si entra in aula, io ve l'ho detto tante volte, noi andiamo a creare un'aula che non è più con i banchi seduti frontalmente rispetto all'educatore, no? Ma o il maestro. I ragazzi vengono messi sempre in circolo. Questa tecnica non è da sottovalutare, perché questa disposizione comporta che ci sia un passaggio diciamo egualitario, democratico anche, di rispetto della parola. Quindi quando si comincia ad affrontare un argomento è bene che ci sia questa sorta di circolarità, dove ognuno prende la parola poi alzando la mano, rispettando i turni e i tempi previsti dall'inizio. E questo è molto importante. E poi anche il fatto di utilizzare la domanda. La domanda che abbiamo sempre detto, infatti a scuola insegno filosofia, ma io non ho mai messo voti sulla base delle risposte che i ragazzi mi davano rispetto a un'interrogazione, così. Io soprattutto mi basavo sulle domande che loro mi ponevano, sì, o si ponevano durante l'intervento in classe, perché l'importanza della domanda sta nel fatto che emerge da un desiderio di conoscenza e da un viaggio che ogni persona riesce a compiere anche autonomamente, ma insieme agli altri, lasciandosi coinvolgere in questa ricerca personale e collettiva di un significato.
Questa cosa mi ha molto colpito, Alfio, quando tu ce l'hai raccontata, no? Il voto viene dato in base diciamo, a quelle che sono le domande, perché le domande fanno comprendere che la persona si interroga, vuole saperne di più, non accetta passivamente quello che gli è stato dato, ma fa delle domande. E visto che ci sono delle domande, poi naturalmente seguono le risposte, ascoltiamoci Angelo Maugeri in cerca di risposte.
Perfetto.
Le passioni a volte fanno brutti scherzi, ti lasciano sognare enormi prati di retorica felicità. Investi tutta la tua vita in una margherita che non è fiorita e mai lo sarà. Ma rimane accesa la tua fantasia, anche se là fuori è buio e non ci sono lampade di cortesia. Le istruzioni sono: fermati lungo la strada, c'è una via d'uscita e puoi prenderla. Ma ti perdi per la città, domandandoti è giusto passare di qua ancora. Quante soluzioni non hai per guarire i tuoi mali, bisogno di vivere ora. Credi, noi non siamo soli, si apre il sipario, battono i cuori e vinci il tempo, le opinioni, riesci a vederli, quanti colori così. Si lamentano della realtà, ma questo cielo non è sordo e per amore grandina di verità. Oh, investe tutta la sua luce in quella margherita che ora fiorirà. E sorridi per la città. Hai compreso davvero il valore che ha la vita. Quante soluzioni che avrai per guarire i tuoi mai. È il momento di vivere ora. Troverai quelle giuste. Credi, noi non siamo soli. Vinci il tempo, le opinioni, riesci a vederli.
Angelo Maugeri in cerca di risposte. Allora, invece, la nostra carissima dottoressa Alfa Milazzo è in cerca di domande, cioè quando dà un voto ai suoi alunni, vede che tipo di domande i ragazzi riescono a fare, quello ti dà l'idea del voto, perché purtroppo il voto bisogna darlo a scuola, perché non, secondo me si dovrebbe utilizzare forse qualche altro metodo, ma il voto a volte diventa competitivo, diventa un motivo di ansia.
Ma infatti, ma anche la stessa qualificazione della domanda con un voto è sbagliata, cioè io ho detto così per dire, in realtà il concetto era valutiamo più che altro il desiderio di conoscenza e il grado di problematicità della persona. Non necessariamente se un ragazzo o una ragazza mi chiede qualcosa io metto il voto sulla domanda, ovviamente non sto dicendo questo, sto dicendo che
poi un insieme di cose,
lasciare respirare un po' la mente del ragazzo e a farla, anzi suscitare dargli degli input di speranza, di crescita personale, no? del proprio pensiero, un po' incitarlo alla creatività del pensiero, no?
Certo.
È bellissimo, per me anche come maestro di vita è importante, perché quando tu ti interfacci con un gruppo misto di varie età, come ci interfacciamo noi nelle classi della Città Invisibile, dove ci sono ragazzini dalle elementari fino alle superiori, tra virgolette, fino ai 17 anni, così, con problematiche diverse e con uno spirito magari di adattamento diverso alla classe, no? Perché sono ragazzi che vengono magari dalla strada oppure gente che è abituata a stare in classe, no? Allora, in tutto questo, quello che unisce è proprio il desiderio di crescere, di vedere le cose insieme in un modo comune, ma anche nello stesso tempo creativo, no? E questo è stupefacente, poi anche da sviluppare, perché il maestro stesso non sa dove va a finire questa ricerca, cioè è uno di loro, è uno dei ragazzi, è uno dei gruppi di ricerca, e quindi c'è questa ansia solamente di fare non il meglio, il bello, il giusto, ma di dare, diciamo così, una... Di scervellarsi sulla domanda giusta, ecco, sul modo giusto di porre la domanda. Ecco,
credo, Alfia, che sarebbe stato per te un alunno fantastico, lo dico così in maniera simpatica e ironica, sia Gesù che Dio, perché nella Bibbia spesso Dio si rivolge alle persone con delle domande che a volte sembrano anche impertinenti, no? Però poi si capisce quando sono profonde. Ecco, Dio e Gesù spesso facevano delle domande, diciamo, agli interlocutori, non davano risposte, ma facevano domande. Ed è interessante, no?
Ma è bellissima, la domanda più importante che Gesù rivolge ai suoi è: chi dite che io sia? Voi chi dite che, secondo voi chi sono io? Ecco, e questa è una domanda che
se noi la ribaltiamo ai ragazzi, gli chiediamo: ma tu chi sei? Sembra una cosa, una domanda banalissima, perché dice: come chi sono? Sono, mi chiamo, che ne so, Alfia Milazzo. Sì, ma diciamolo in modo diverso: chi sei tu? Cosa, come ti vedi? Come ti pensi che gli altri ti vedano? E quindi una domanda del genere, che è molto provocatoria, perché Gesù la fa, la rivolge ai suoi discepoli, per, sapendo che loro avevano dei dubbi, e solo Pietro poi alla fine riesce a dire, perché gli è stato rivelato quello che è Gesù. E poi sempre lo sappiamo come è fatto Pietro, è stato un po' alla fine incerto, no? Dopo la morte di Gesù. Ecco, chi sei? Già è una domanda provocatoria, ma è una domanda che i ragazzi a scuola, per esempio, non si vedono mai rivolgere, perché è una domanda che diciamo, potrebbe produrre anche degli effetti importantissimi di significato della vita, come pure: chi sono io per voi? Cioè, l'insegnare, venire a scuola, che cos'è la scuola per voi? Che cosa vi sta proponendo? Che cosa vi dà? È un obbligo oppure è qualcos'altro? Ecco, questo pacchetto di domande, chi sono io e chi siete voi, è già un anno di ricerca, perché un anno, forse una vita di ricerca, perché è la domanda più sconvolgente che si possa porre a una persona.
Allora, Alfia, noi dobbiamo, diciamo, fermarci qui per risentirci dopo il meteo, per parlare ancora di messi di vita, per parlare di come poterlo essere, perché alla fine un po' tutti lo siamo. Quindi a dopo.
A dopo, ciao.